Stavo parlando di questa strategia di approccio al paziente traumatizzato in shock emorragico. Quindi, riconosciamo lo shock, identifichiamo la fonte del sanguinamento, trattiamo e fermiamo il sanguinamento prima possibile, accontentandoci di mantenere le gol di pressione arteriosa anche più bassi del normale e limitando quindi l'uso di cristalloidi e colloidi, tutto ciò allo scopo di ridurre il sanguinamento e di evitare fondamentalmente che il quadro che magari si stia formando venga in qualche modo a essere alterato proprio dai liquidi e dalla divisione che non facciamo. Ho bisogno però da voi di un pochino di attenzione, considerando che questo obiettivo di trattamento va benissimo se io ho solo un'emorragia, ma se io ho un trauma cranico, per mantenere la pressione di perfusione cerebrale, quella pressione di 80 non mi basta. E quindi, in presenza di un trauma cranico, devo andare su gol di pressione più alti, 110 almeno. Perché sennò rischio di ridurre la perfusione cerebrale in un contesto in cui per il trauma cranico può verificarsi un aumento della pressione intracranica della disca. Ecco perché nello shock emorragico voi vedete che nel gol della pressione arteriosa vi dice se non c'è TBI, cioè traumatic brain injury, allora il gol è questo, se c'è il gol invece è di una pressione sistolica maggiore. E vedete anche come questo schema di trattamento dello shock emorragico, accanto alla, come dire, ai gol di pressione arteriosa, siano altrettanto importanti i gol sui target coagulativi, quindi acido tranexamico e valori di PTPTT sotto 1,5, valori di piastrine sopra i 50.000 almeno, valori di fibrinogeno sopra i 150.000. Che questo trattamento possa, da un punto di vista, dicevo, di gol di pressione arteriosa, possa portare a dei benefici, era stato già ipotizzato una ventina di anni fa, in ambito innanzitutto sperimentale. Ci sono stati questi signori che hanno simulato i tempi e dei trattamenti in situazioni di emorragia tagliando la coda di un topolino. Allora, che succede? Che prendono un gruppo di topolini, quella che voi vedete segnata è la pressione arteriosa, e qua in basso ci sono le simulazioni dei tempi. Allora, tanto a coda, il topolino incomincia a... Che fa la pressione? Progressivamente scende. Passano 15 minuti, arriva il 118, comincia a riempire un po' il topolino, va, ma neanche tanto, minimo, lo porta in ospedale, non gli fa niente, alla fine tutti i topolini muoiono. Gruppo controllo. È vero che se io taglio l'attorno un topolino, questo sangue, la più di pressione muore? Sì. Un altro gruppo. Taglio la coda topolina. Arriva il 118. La pressione è bassa. I soccorritori che fanno? Prendono la vena topolina e incominciano a dare i liquidi per riportarlo sui valori di pressione inizia prima di aver fermato il sanguinamento. Lo portano a una pressione media di 80, poi fanno l'emostasi, poi lo riempiono ancora, tutti i topolini muoiono. Terzo gruppo, taglio la coda, la pressione scende, arriva al 118, va bene, portiamo il topolino in ospedale, ma gli diamo un po' di liquidi, sì, ma non lo portiamo a 80 di pressione media, accontentiamoci di 40 di pressione media, cioè il necessario per farlo arrivare vivo. Poi lo opero, a quel punto lo riporto sui valori normali, sopravvivono nel 60% dei casi. Quarto gruppo, faccio lo stesso, l'unico problema è che non faccio niente prima dell'intervento. Quindi quella è la pressione sua, quella è la... Poi dopo, mortalità 90%. Quindi la strategia migliore sembrava quella di dargli un po' di liquidi per non farlo morire, ma non portarlo su obiettivi di trattamento di pressione alti, fin quando l'emorragia non fosse stata controllata. La stessa cosa l'hanno trovata anche nell'uomo. 1997 o simile, ospedale di Chicago, quindi una zona in cui c'erano molti accoltellamenti, molti eventi drammatici, e che dicono, bene, il lunedì fa uno studio randomizzato, solo che capite bene come questa diagnosi d'urgenza randomizzare i pazienti sia complicato. Non è che arriva la chiamata al 118 e quello sta ad aprire la busta, a fare il sorteggio su che tipo di trattamento, a spiegare ai soccorritori cosa fare, no? Allora decidono di far così. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, se il personale interviene su una ferita penetrante, quindi con una fonte di sanguinamento aperta, evidente, gli danno già per ospedaliero i liquidi, ma con una strategia di riempimento abbastanza restrittiva, cioè cercano di non abbondare. Il martedì, il giovedì e il sabato invece, nel momento in cui intervengono, fanno adotto una strategia di riempimento di liquidi più liberale, cioè stanno meno attenti e impongono più liquidi della tua. Finisce che poi alla fine I patè, chiaramente poi tutti i gruppi vengono portati in sala operatoria in tempi molto ridotti, diciamo entro l'ora di intervento e quant'altro. Quindi a parte questo trattamento con liquidi nella fase preospedaliera, proprio visto per restrittivo, che è un po' più liberale, non c'è altra differenza. Certo è che alla lunga poi i risultati di sopravvivenza premiavano il gruppo che nella fase preospedaliera aveva avuto una strategia di riempimento più restrittiva. Insieme con questi gol sulla pressione, abbiamo detto, sono diventati importanti anche gol di carattere emostatico e coagulativo per prevenire e trattare la coagulopatia indotta dal trauma. Quindi, trasfusioni sì di globuli rossi, ma anche, da subito, di plasma e piastrine, utilizzo del famoso Tranex, infusione di fibrinogeno ed eventualmente terapia con fattori della coagulazione specifici, guidata dagli esami coagulativi. E questo perché? Perché si è sempre più evidenziato come l'emorragia e il trauma in qualche modo attivino anche i fattori della coagulazione e la fibrinogenesi. E si è visto anche che la perdita di sangue con l'ipossia tissuta, l'acidosi conseguente, l'infusione a volte eccessiva di cristallosi e colloidi, o l'infusione di soli globuli rossi concentrati senza fattori di coagulazione possano portare a una coagulopatia diluzionale, cioè come se dando i liquidi noi andiamo a diluire ulteriormente i fattori di coagulazione. Tra l'altro questa diluizione dei fattori di coagulazione si accompagna alla acidosi, si accompagna alla ipotermia, che sono tutti elementi che rendono meno efficace il processo coagulativo. Quindi non solo meno fattori, ma in più con l'acidosi e l'ipotermia questi fattori funzionano di meno. Nel momento in cui si intervengono tutti questi elementi si ha una coagulopatia vera e propria. Allora che succede? Che voi avete un paziente che sa e in cui magari gli andate pure a fermare la fonte, ma se si innesca una coagulopatia, questo paziente continuerà a sanguinare. Continuando a sanguinare, tutto il processo si, diciamo, perpetua e si instaura un circolo vizioso. Sanguinamento, coagulopatia, sanguinamento, coagulopatia. Abbiamo detto i target, PTPTT entro il valore entro 1,5, piastrine sopra i 50.000, ma se abbiamo anche un concomitante trauma cranico, il target deve essere più alto, 100.000, fibrinogeno più di 150 mg. Nel momento in cui abbiamo salvato il paziente e bloccato l'emorragia, allora potremo preoccuparci di aumentare la volemia, aumentare la gittata cardiaca, aumentare la disponibilità di ossigeno, non essendo più preoccupati di peggiorare in questo modo il sanguinamento. C'è una fase di salvataggio è una fase successiva di ottimizzazione del paziente, perché comunque si è visto che anche se si instaura un debito di ossigeno, come normalmente si instaura in questi casi, se riesco a ripagarlo subito, il recupero completo è assolutamente possibile. Quindi abbiamo sicuramente come critico il fattore tempo, cioè fare tutte queste cose, fare nel breve, nel minor tempo possibile, per ridurre al minimo il tempo in cui insorge ed è presente il debito di ossigeno. Una volta fermato il sanguinamento, allora si potrà procedere al pagamento del debito di ossigeno e quindi alla normalizzazione dei parametri. Allora, abbiamo detto, anche se vanno in qualche modo capiti e compresi i tempi in cui parlo al medico, è appunto il concetto di fluidoterapia. Fluidoterapia endovenosa, che quindi presuppone un incanulamento venoso, che comunque costituisce un atto obbligatorio sempre in tutti i pazienti critici, a maggior ragione i pazienti in queste condizioni. Le tecniche di incanulamento voi le conoscete sicuramente. Mi raccomando, in queste situazioni, di non usare aria farfalla o cacciare lumi, perché sono vie assolutamente instabili e precarie. Di usare anticandola, possibilmente usare anticandola di dimensioni adeguate. Non posso altro perché vi troverete costretti spesso e volentieri a trasfondere globuli rossi concentrati, a volte anche velocemente, quindi avrete bisogno di vie che abbiano un certo calibro. L'optimum sarebbe lavorare con i 14 e i 16, cioè gli aghi arancione e grigi. Vabbè, io conosco arancione e grigi, 14 e 16, dai, biondo, il 20, oh, quale colore volete, 14 e 16, ok? Giallo, verde, nero, come fa volete voi, basta il caso sia questo. Non è necessario avere una vena centrale. Due grosse vene periferiche vanno benissimo lo stesso, anzi spesso ad un calibro superiore al calibro dei lumi di un CVC a tre lumi, per esempio, no? Quindi due vene periferiche, purché grosse, fanno bene, ed è chiaro che poi ognuno di voi può avere la sua preferenza sulla sede, su quale braccio, a che altezza o quant'altro. Non vi sto a spiegare come si prende una vena, vi faccio semplicemente una osservazione che vi possa servire nel futuro. A prescindere dalla situazione di urgenza, in cui è importante stabilire un accesso venoso, dove e come interessa relativamente in situazioni urgenti, nel momento in cui però vi troverete in situazioni più tranquille, in cui prevedete incanalamenti o iniezioni prolungate nel tempo, ripetute, usate il cervello, cioè adottate delle strategie di incanalamento, di puntura, che in qualche modo proteggano le altre vene, nel senso che se io prevedo che devo andare per un mese a fare l'endovena alla richiesta a casa, no? Dovete fare 30 punture, prendere 30 volte la vena in un mese. L'intelligenza vuole che io non vada il primo giorno a fotterle la vena basilica o cefalica, perché sennò tutte le vene a valle o a monte, a seconda da dove la vogliate vedere, rischiano poi di essere inutilizzabili se quella vena si trombizza o fa una trombofebite. Allora, incominciate se possibile dal dorso della mano e poi progressivamente risalite. Il dorso della mano ha un ottimo patrimonio venoso. Il fastidio qual è? È che se il ginocchio sotto è un po' più doloroso. Ma incominciando da giù e risalendo, voi siete ragionevolmente tranquilli che pur se vi fregate la vena qua potrete andare un po' più su a prenderla, mentre il contrario non è vero. Come anche imparate a cambiare i lati di volta in volta, in modo da mettere a riposo le vene di un settore, qualche giorno e darvi il tempo di ristabilire poi il proprio patrimonio. In caso di necessità, non dimenticatevi che esiste una vena giugulare esterna che ha una tecnica di incanalamento che è identica a quella di un vaso periferico. Non è una tecnica di incanalamento centrale come per la giugulare interna o la succlave. La giugulare interna è qui, passa dal bordo dello sternocleido. Se voi mettete un dito in basso e fate una specie di effetto laccio, la vena è molto ben visibile. È chiaro che una delle, come dire, degli inconvenienti di questa vena è che spesso obbliga il paziente ha una posizione del collo obbligata per far uso del flusso, quindi è scomodo. Ma, ripeto, vi possono essere delle situazioni in cui vi trovate in difficoltà, in cui ricordatevi che esiste anche questa possibilità, che prevede tra l'altro un incanalamento, ripeto, assolutamente simile a quello di una vena periferica. Una volta presa questa vena, è chiaro che puoi avere un problema, o meglio, scegliere cosa infondere. E per sapere cosa infondere, poi dopo faremo un bel giochetto tutti insieme. Però prima dobbiamo dare due cenni su come funziona il compartimento idrico del nostro organismo. Cioè, quant'acqua abbiamo e dove sta l'acqua del nostro organismo. Allora, i due principali solventi del nostro organismo sono acqua e grasso. Non illudetevi di essere fatti di materiale prezioso, perché in fondo noi siamo maggior parte acqua e grasso. Chi più, chi meno. In particolare, un uomo standard adulto di 70 kg contiene circa il 60% di acqua, quindi 42 litri. In una donna questa percentuale è lievemente più bassa, perché in percentuale c'è più grasso rispetto all'acqua. Quindi in una donna la percentuale di acqua è più o meno pari al 55%. Questa quota non è fissa, nel senso che varia con gli anni. Gli ignorati hanno un contenuto idrico pari al 75-80%, mentre gli anziani hanno un contenuto d'acqua che scende fino al 50% del peso corporeo. Quindi partiamo molto ricchi d'acqua, da piccoli, e poi progressivamente ce li impoveriamo. Chiaro che poi ci sono delle variazioni interindividuali, ma fondamentalmente queste dipendono dal fatto che sia più o meno rappresentato rispetto all'acqua il tessuto adiposo. In generale tutti i tessuti hanno la stessa quantità in percentuale di acqua, quindi siamo tutti più o meno tessuti intorno al 70%, con sole tre eccezioni: il tessuto osseo, ovviamente, che ha un contenuto idrico inferiore, 20%, il tessuto adiposo, che ha un contenuto idrico inferiore, 10-15%, e il plasma, invece, che al contrario è costituito quasi esclusivamente di acqua, con all'interno proteine plasmatiche, appunto. Dove è contenuta quest'acqua? Allora, grossolanamente, l'acqua è divisa in due grossi compartimenti: quella che è nelle cellule e quella che è fuori dalle cellule, quindi intra ed extracellulare. Si dice che sui 42 litri globali, circa 23-24 siano dentro le cellule e 19 siano extracellulari. Cos'è che cambia tra l'intra e l'extra? Il fatto che sono divisi da una membrana che è metabolicamente attiva, per cui il contenuto di acqua nelle cellule è differente dal contenuto d'acqua extracellulare. Cioè, nelle cellule noi abbiamo prevalentemente potassio e magnesio e abbiamo poco sodio. Fuori dalle cellule invece c'è poco potassio e poco magnesio, mentre è molto più presente il sodio. E questo rimane comunque in una situazione di equilibrio, perché poi ci sono delle forze dentro le cellule che trattengono l'acqua all'interno e delle forze nell'extracellulare che trattengono l'acqua all'interno, e il sistema è in equilibrio. L'extracellulare è tutto ciò che è fuori dalle membrane e, come abbiamo detto, è ricco di sodio e cloro. A sua volta l'extracellulare si può ulteriormente suddividere in altri due compartimenti: quello che è il compartimento interstiziale e quello che è il compartimento plasmatico. Perché? Perché il plasma è contenuto nel compartimento vascolare, e il compartimento vascolare ha anche lui una membrana che in qualche modo fa sì che il contenuto del plasma sia differente dal contenuto dell'acqua invece nell'interstizio. Hanno la stessa quantità di sodio, ma nel plasma io ho proteine che non ci sono invece nell'interstizio. Abbiamo detto 23 litri e 19 litri. In realtà, se noi consideriamo che parte del liquido, per esempio, extracellulare, dai 5-6 litri, sono contenuti nell'osso e nel connettivo. Quindi è una quantità d'acqua quella che funzionalmente è una quantità morta, non attiva, cioè non partecipa agli scambi normali. Per cui, molto più facilmente, possiamo dire che dei 42 litri di cui è composto il nostro organismo, 24 sono nell'intra e più o meno 12 sono nell'extra, tralasciando i 4-5 litri di osso connettivo. Quindi il rapporto tra intra ed extracellulare è più o meno di 2-1, 24-12. A sua volta, di questi 12 dell'extracellulare, 3 sono nel plasma e 9 all'esterno, nell'interstizio. Plasma che ha, rispetto all'acqua dell'interstizio, come detto, lo stesso contenuto di sodio, ma una quantità maggiore di proteine. Normalmente, di questi 40-42 litri, vanno incontro a un ricambio giornaliero, quello che è il nostro bilancio idrico. Cioè, normalmente poi questi 42 litri rimangono fissi perché io ne perdo 2-2,5, ma contestualmente ne assumo 2-2,5. Le perdite sono fondamentalmente attraverso la diuresi, attraverso le feci e attraverso la perspirazio. Più o meno la quota è quella, anche se il rapporto, come voi sapete, può cambiare. Magari l'esempio più stupido è che d'inverno si suda di meno e si fa più pipì di quanto invece avviene in estate. A fronte di questi 2,5 litri, ne entrano 2,5 litri attraverso i liquidi, attraverso il cibo, e nel CNSO c'è anche una quota d'acqua prodotta dal metabolismo endogeno. Come fare a sapere di quanti liquidi ha bisogno un paziente nel momento in cui voi avete davanti a voi un un paziente che magari, essendo stato operato, non potrà assumere liquidi e cibo per 3 giorni, se non di più, dopo l'intervento. Chiaro che questo paziente è un paziente in cui voi avrete il controllo completo della somministrazione di liquidi. E non per niente, nei primi 3 giorni di un posto operato importante, voi siete obbligati a fare un bilancio del paziente, no? A contare esattamente quanti liquidi avete dato, a verificare quanti liquidi effettivamente ha perso. Anche se molto spesso, quando intendiamo perdite, mettiamo semplicemente la diuresi o tutt'al più le perdite visibili dai drenaggi. Non consideriamo la perspirazione. Eppure, se il paziente ha avuto febbre, per esempio, quella perdita che noi non calcoliamo, verosimilmente è molto maggiore, e così via. Allora, come fare a calcolare la quantità di liquidi di cui uno ha bisogno, soprattutto poi magari quando si ha a che fare con bambini piccoli, che spesso, avendo una maggiore percentuale di acqua, hanno in proporzione una maggior necessità di acqua. La regola più semplice è questa: per ogni chilo tra 0 e 10 si calcola un apporto DIE di 100 ml profilo. Quindi un bambino di 10 kg avrà bisogno in un giorno di 1 litro, salvo situazioni specifiche e particolari. Per i chili che vanno dall'undicesimo al ventesimo si calcola un apporto di 50 ml pro chilo di DIE. Dopo i 20 kg si calcola un apporto di 20 ml chilo di DIE. Esempio. Lui è un bambino di 70 kg. Quanti liquidi gli devo dare? Tu hai i primi 10 chili e ti devo dare 1 litro, i secondi 10 chili e ti devo dare 0,5 litro, i terzi 50 chili e per solo quelli ti devo dare 20 ml pro chilo. E giusto? Ci ritroviamo? Una persona di 70 chili più o meno ha bisogno di 2,5 litri. E ci siamo arrivati, però, non contando, come dire, un'unica quantità per ognuno dei 70 kg, ma dando una diversa quantità, per cui se io ho un bambino di 15 kg, gli darò 100 ml per i primi 10, 1 litro, e poi 50 ml per gli altri 5, 1250. Se ho un bambino di 20 kg, per i primi 10 kg, 1 litro, per i secondi 10, 50, 500, 1500. Se ho un bambino di 30 kg, per i primi 10, 1 litro, per i secondi 10, 500, per i terzi 10, 200, quindi 1500, 1700. Così non vi trovate in difficoltà quando avete a che fare soprattutto con bambini piccoli, no? In cui è sempre difficile calcolare l'esatto apporto. No? Un'altra caratteristica, perché poi è molto importante per i bambini piccoli? Perché da una parte abbiamo detto hanno una quantità d'acqua percentualmente superiore. Quindi per esempio un bambino di 3 kg ha, facciamo così, 70-80%, 77% di acqua, quindi ha un contenuto di 2 litri e 3. Un adulto di 70 kg ha un contenuto idrico percentuale più basso e quindi ha 42 litri. Il problema qual è? Non è tanto e non è solo il fatto che io dico, se c'è tanto da dire a quelle due tue colleghe dietro, basta tenere dietro e chiudiamo, no? Il problema non è tanto, ripeto, la quantità, il fatto che la percentuale è maggiore o minore. Il problema è un altro, che i bambini piccoli hanno un bilancio giornaliero percentualmente superiore. Perché? Per il rapporto tra superficie e peso, per il fatto che gli organi motori non sono in grado di concentrare molto le urine, un bambino di 3 anni ha un turnover giornaliero di circa 375 millilitri, che rispetto ai suoi 2 litri e 3 è il 16%. Un adulto che ha 42 litri, ha un turnover giornaliero di 2 litri e mezzo, che in percentuale rispetto a 42 è solo il 6%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un bambino che rimane un giorno senza bere o mangiare ha perso il 16% del suo contenuto idrico. Questo vi spiega perché i bambini vanno incontro a disidratazione molto più facilmente e molto più velocemente e in modo molto più grave rispetto agli adulti, i quali seppur non mangiano nemmeno per un giorno comunque vedranno depauperato il proprio compartimento idrico solo del 6%. Bambino, se già dopo un giorno e mezzo non vengono a mangiare, magari vomita o ha diarrea, ulteriormente poi depaupera e quindi più facilmente va incontro a disidratazione rispetto invece a quanto accade a un adulto. Il sistema fra intra ed extracellulare è, abbiamo detto, 24-12 e questo sistema è bene o male in equilibrio costante, cioè c'è una forza che trattiene l'acqua nelle cellule e c'è una forza che trattiene l'acqua nell'extracellulare. È chiaro però che questo sistema va incontro costantemente a delle perturbazioni e queste perturbazioni possono essere notevolmente peggiorate dal tipo di infusioni e dalle quantità di infusioni che voi fate. Allora, ora è l'una, ci fermiamo, anche perché vedo che state stranamente stracotti oggi, non so perché. E l'uno è lui. Ah, ecco, ora. Ci vediamo quando? Alle 2:15? Alle 2? Alle 2?